Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio, sono le 14.00 in punto in questo momento, cinema con voi Barbara Sorrentini, oggi tanti film, un po' di storie dal Roma Film Fest che va a concludersi domani, un po' di uscite, un po' di segnalazioni in giro, qualche notizia, insomma come ogni sabato, ormai sono ancora rimasta settata su qualche anno fa, vabbè così no, dopo una certa età si ricorda non ieri ma qualche mese fa, qualche anno fa, vabbè insomma no, ogni sabato dalle 14 alle 15 frequenze di Radio Popolare, ci potete ascoltare anche via app o in streaming e poi naturalmente trovate i podcast di tutte le trasmissioni passate sul sito di Radio Popolare, ma questo vale per tutti, insomma, non soltanto per Chassis naturalmente. E oggi cominciamo come sempre con le uscite, sono tante, vi parleremo del Colibrì che è uscito la scorsa settimana ed è salito in vetta alle classifiche, un film italiano che arriva dall'onda lunga del Festival di Roma e poi ci collegheremo in diretta proprio da lì con Alex Infascelli per un documentario, insomma tante tante cose, ma cominciamo con una canzone, adesso vi spiego perché questa.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio.
Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti.
Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va.
Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità a casa, ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo.
Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Waladi, waladi, habibi, sembrava vera.
Abbiamo cominciato questa puntata con Mahmood perché Mahmood, oltre a essere lui, è anche il titolo di un documentario che è stato presentato a Roma, ma è anche uscito per tre giorni, soltanto tre giorni, anzi se qualcuno di voi l'avesse visto e vuole commentarlo può farlo su diretta@popolarenetwork.it oppure al 331-62-14013 con Telegram o SMS. È stato molto poco, in realtà è un film molto interessante perché racconta un po' l'evoluzione del cantante che aveva vinto anche Sanremo proprio con questa canzone. Inizia dal suo tour che era partito dal Bataclan di Parigi tra l'altro e poi ripercorre un po' la sua infanzia, il suo inizio alla musica, l'inizio improvvisato poi passato invece con una scuola e quindi passando dall'accademia, insomma una storia di vita, la storia di un ragazzo che insomma vissuto e cresciuto nella periferia milanese, e questo racconto, appunto questo film, è stato soltanto 3 giorni, poi come molti di quelli che restano solo 3 giorni si potrà recuperare da qualche parte su qualche piattaforma, però se vi è capitato di vederlo, così come anche per altri film, tra un po' parleremo di Colibrì, per cui mi farebbe molto piacere avere anche i vostri commenti da leggere quando poi manderò le interviste tra poco. Prima però resto un po' sulle uscite e una è questa qua.
Il Duce ha detto che l'Italia vuole pace, quiete, lavoro e calma. Ha detto che garantirà tutto questo. L'ho visto a Roma, a noi. Mi ha rallegrato vedere gli uomini, le camicie nere.
Mussolini disse che il fascismo era un grido oceanico che fu percepito in tutto il mondo. Aveva ragione. Si dice che la città di Roma sia come una scenografia teatrale. Nel 1922 su quel palco salì un attore. Quali furono le conseguenze di questa storia?
Con l'amore, se possibile. Con la forza, se sarà necessario.
E beh, potrei fare un quiz, non credo che, credo che abbiate indovinato, perché di questo film si sta già parlando da un po', perché era stato presentato a Venezia. Si tratta di Marcia su Roma di Mark Cosin, ovviamente ripercorre la data, insomma, 100 anni, il 28 ottobre del 1922, quando i fascisti marciarono sulla capitale, e tutto questo viene raccontato da uno sguardo esterno, da uno sguardo non italiano, che appunto è quello di Mark Cosin, l'avvio del ventennio mussoliniano visto da fuori, un documentario su Roma, sull'Italia e sul fascismo che si interessa alla semiotica e alla psicologia dei simboli che li pervadono, così poi tra l'altro ha scritto Tommaso Tocci su My Movies. Questa, insomma, la firma di Mark Cosin è veramente una voce esterna, perché riesce a dare quello sguardo che forse in Italia molti, evidentemente per come è quello che stiamo vedendo ovviamente in questi giorni, molti hanno perso e molti hanno anche dimenticato. Sì, fa venire i brividi vederlo in questo momento, non solo per i 100 anni della marcia su Roma, ma quanto certe cose si ripetono nei linguaggi, nelle azioni, e lo vedremo presto anche nella politica. Detto questo, avete sentito la voce di Alba Rohrwacher, che fa un po' da contrappunto e fa la parte così, insomma, che tiene insieme i racconti e le storie. Il film è uscito al cinema, lo avete visto, siete già andati, andrete a vederlo, naturalmente vi invito a scrivere, visto che sono qui e posso leggere i vostri messaggi. Però restiamo ancora un po' sulle uscite, c'è un altro film molto acclamato, molto amato, molto atteso, che è questo.
Sono preoccupato per i lama. Fanno molta fatica a camminare.
Non abbiamo più acqua. Fa troppo caldo. I pozzi sono asciutti.
Che cosa faremo se continuerà così? Dovremo andarcene.
È fuori questione. Non intendo muovermi da qui.
Ciao, nonna!
Ragazzo mio, che sorpresa! È bello che tu sia qui.
E il nonno? Come sta?
Sempre lo stesso, è scontroso come al solito.
Come va, nonno?
Dobbiamo cercare l'acqua, ragazzo, vieni.
Questo film si intitola Utama, le terre dimenticate, racconta un tempo lento nella terra dell'altipiano boliviano. Il protagonista è un'anziana coppia quechua che porta, insomma, che vive lì, ma a un certo punto si rendono conto che per la siccità dovrebbero lasciare le proprie terre. Ha dei paesaggi pazzeschi questo film, oltre che appunto un ritmo legato a quello che racconta. Devo fare io non so perché il doppiaggio dei film considerati, insomma, non anglo, insomma non francesi, non inglesi, non americani e magari anche non tedeschi, però già sul tedesco si scivola, non so perché abbiano questi doppiaggi così piatti, non ho mai capito, una roba che prometto che indagherò, perché comunque sì, ogni volta che ci sono questi film molto belli che arrivano dai festival, questo è stato premiato al Sundance Film Festival col Gran Premio, per cui comunque promettono bene, è evidente che forse costa meno, non lo so, è veramente, però non capisco, c'è sempre questo doppiaggio un po' così, un po' spoglio, un po' sciapo. Ultimo film di cui vi accompagno, poi sentiremo le voci invece qui soltanto delle clip, c'è un altro film che si era visto al Festival di Cannes, un documentario, si chiama La Pantera delle Nevi, la regia di Maria Miguet e Vincent Munier, ed è raccontato, doppiato nella versione italiana da Paolo Cognetti.
Munier aveva fatto dell'appostamento sia un'estetica sia una filosofia. Mi aveva invitato ad accompagnarlo in Tibet alla ricerca di un essere che reputavo ormai scomparso, la pantera delle nevi. Siamo così indifferenti al mondo che ci circonda, ne siamo appena coscienti. Munier mi aveva permesso di sollevare un lembo del velo per contemplare il vagabondare dei principi della terra.
Paolo Cognetti, che dà appunto la voce racconta di Vincent Munier, premiato fotografo naturalista francese, che viene seguito in questo viaggio appunto tra le nevi, il titolo è La Pantera delle Nevi, e qui dalla colonna sonora con Nick Cave e Warren Ellis.
I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot, unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. We are not alone. We are not alone. We are not alone. We don't see them. We don't see them.
Cave e Warren Ellis, appunto We Are Not Alone, dalla colonna sonora della Pantera delle Nevi, e ora andiamo a parlare di Astolfo con Gianni Di Gregorio.
Per carità, io non le voglio mettere fretta, però il suo contratto sta per scadere.
Ma me lo dice così, all'improvviso.
Pronto, Franca.
Astolfo, sei tu? Tutto bene?
Ti ricordi che io avevo una casa al paese?
Ancora gamba questo.
Oh.
Oh.
Chi sei?
E
questa è casa mia. Da quanto tempo ci stai?
6-7-8 anni.
Ma che è sto muro? Questo era il salone di casa mia.
E questo stava già così quando sono arrivati.
I preti, piano piano, se la stanno mangiando tutta sta casa.
A casa sua si sono raccolti i peggiori sbandati del paese. Ma
sono tutte occupate le stanze?
No. Anzi.
Insomma, chi ci vive in questa casa?
Allora, io, lui, e loro vanno, sì. Vengono, insomma. Sì. Anyone that you
adore and chi conosce Gianni Di Gregorio non si lascia perdere un film così, e lo ricordiamo già da Pranzo di Ferragosto nel 2008, un film tenerissimo raccontato a Roma in un quartiere con la madre, le amiche della madre, lui che fa un po' da badante a queste donne super arzille, di cui purtroppo molte ovviamente non ci sono più, e poi Gianni e le donne, ma anche Lontano Lontano con Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli, e poi lo stesso Gianni Di Gregorio, storia di tre pensionati che sognano una vita nuova, di rifarsi una vita, un film forse è il più bello tra tutti, ma sono tutti in realtà molto, ognuno di questi film parla a chiunque, perché poi tocca un po' le vite quotidiane di molti. Questo Astolfo, con cui c'è anche, avete sentito la voce di Stefania Sandrelli, è un incontro tra due persone, l'amore alla terza età, quando si dice, insomma, per usare una frase un po' banale, però per intenderci al volo, e in più va a girare in una casa, come avete sentito dalla clip, che insomma ritrova in condizioni un po' strane. Siamo qui davanti all'auditorium alla festa di Roma con Gianni Di Gregorio, che tutti salutano ovviamente, ma è giusto così perché ormai sei una celebrità. Allora, sei insomma reduce dalla conferenza stampa di Astolfo, stasera la proiezione, ma un film che è nato, siccome qui si parla tanto di lockdown anche, ma è nato in che momento, in che periodo storico?
E secondo me è stata una reazione al lockdown, perché dopo 2 anni così mi è venuto un film allegrissimo che io non, ti giuro, non me l'aspettavo. Un film esageratamente allegro, proprio una reazione umana, vitale, no? Addirittura un film d'amore, capito, all'età mia. Quindi è vero che c'è stata una, è completamente legato a quello, però sono contento perché veramente non c'è una vena di malinconia che sempre c'è nei miei film, no? Stavolta niente, dipenderà da quello.
Sì, c'è una vena di ricordo, di nostalgia, ma c'è anche un abbandono per vedere il futuro, per guardare il futuro, quindi uno staccarsi dai ricordi passati in un certo senso.
Sì, è vero, anche perché la nostalgia va bene, ma non deve essere la sola cosa, no? Hai ragione, bisogna pensare dopo. Io ci credo ancora, anche a qualunque età, rimanendo aperti come carattere, come empatia, rimanendo disponibili, rimanendo, diciamo, propensi anche agli incontri, alla curiosità degli altri, si vive meglio, perché qualcosa ti ritorna. E poi l'amore si può sempre incontrare, basta lasciare uno spiraglio, una porticina aperta, non si sa mai.
E che amore, Stefania Sandrelli, come l'hai coinvolta in questo progetto?
Io mentre scrivevo pensavo a lei, però non sapevo, dico, poi chissà come andrà a finire. Invece l'ha amato molto, ha letto il copione, è arrivata con una energia di una ragazza, che ha la forza, proprio il cuore di una ragazza, e quindi si è anche divertita tantissimo, ci siamo tutti divertiti. Ecco, vedi, non è fatica sempre fare un film, ma ci siamo proprio divertiti, veramente, ti dico.
È la prima volta, se non sbaglio, che esci da Roma a girare?
Sì, ci sono riuscito, perché è sempre un mio sogno uscire dal quartiere proprio, perché... Però sono riuscito a fare 40 chilometri, che già per me è tanto, non è molto, ma... Però è un paese bellissimo, Artena, e sono riuscito a fare questi 40 chilometri, un primo passo, vediamo poi se riesco a camminare ancora di più, perché è una mia voglia anche di fare un cinema anche diverso, no? Da quello, non necessariamente con me, ecco.
Cosa ti aspetti dal pubblico? Il pubblico, insomma, lo stiamo tutti invitando così a tornare al cinema, quindi che tipo di reazioni ti aspetti a questo film?
Ah, guarda, per ora ho sentito delle cose così calorose, così carine, che mi sono emozionato, perché sai, non sai mai quello che hai fatto. Io mi aspetto, siccome è un film così allegro, forse di questi tempi, mi aspetto quantomeno una cosa piacevole da parte del pubblico, quantomeno perché provare a pensare positivamente anche nei momenti più brutti è importante, secondo me. E poi vedo che le sale cominciano a riempirsi di nuovo, quello mi fa felice. Io l'ho visto già, vedo delle, anche con il film italiani pieni di gente, cominciano di nuovo le testoline, quindi è bello. Sì.
L'ultima curiosità, perché Astolfo?
Ah, Astolfo perché avevo un cugino che si chiamava così e sono molto legato a lui, un ricordo. Lui viene, gliel'hanno messo per l'Orlando Furioso, quindi indirettamente è sempre quella cosa lì. Però era proprio mio cugino Astolfo, gli volevo bene.
Grazie, ciao. Gianni Di Gregorio, con la sua semplicità veramente disarmante in senso positivo. Pat scrive che ha visto Astolfo con tre amiche, ma non, insomma, non gli è piaciuto molto. Dice lui bravo, Sandrelli boh, tu sei come sempre mitica, io vabbè, grazie Patrizia. Ovviamente non può piacere a tutti, ci mancherebbe altro. Però se volete appunto dire la vostra, lo potete fare a diretta @popolarenetwork.it oppure sms e telegram al 331 62 14013. Adesso apro una pagina un po' in due parti, perché tra un po' ci sarà anche un breve stacco pubblicitario, poi però ritorneremo, poi avremo un collegamento in diretta. Però Colibrì, insomma, ne abbiamo già parlato tanto, non ha bisogno di tante presentazioni. Ascoltiamo Francesca Archibugi e poi insomma anche gli altri, però cominciamo da lei.
Lo sappiamo tutti che i soldi vinti al gioco fanno male, molto di più di quelli persi. Man mano che vincevo, la mia vita diventava sempre più misera. Io non la voglio schifare, io nonostante tutto, a me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è.
Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto.
Una storia di sentimenti a forte tinte, cioè come fosse un condensato di una vita in cui vengono raccontati, come se noi raccontassimo la nostra vita nei momenti più salienti, più belli e più brutti che abbiamo attraversato. Il libro di Sandro, quando l'ho letto, mi è piaciuto moltissimo, mi ha turbato moltissimo. Sandro è un amico da 30 anni, ho letto tutti i suoi libri, quindi non era una novità, però questo libro veramente mi ha molto toccato e turbato, ma non pensavo di farci un film. Me l'ha proposto Domenico Procacci e Sandro stesso e mi sono quasi preoccupata, perché era complesso per i salti temporali e le cose, bisognava farlo bene e soprattutto bisognava farlo all'altezza del libro, e quindi ci siamo messi a lavorare come sempre.
Il personaggio di Pierfrancesco Favino è decisamente universale, perché racchiude un mal di vivere molto attuale, si potrebbe dire, anche a livello relazionale.
Sì, la complessità di tutte le relazioni, diciamo che tanto più siamo consapevoli e tanto più ci rendiamo conto che insomma avere dei rapporti è difficile avere dei rapporti d'amore con i propri genitori, con i propri figli. E ho cercato di mettere in scena proprio questo del libro, che è una cosa che sento profondamente, che le relazioni sono complesse, sono dolorose, ma non per questo non vanno vissute. E infatti, diciamo, il grande punto interrogativo, l'invenzione di Sandro, è questo amore non consumato che resta intatto per tutta la vita e che è, come dire, lo specchio invece delle relazioni che si consumano. Non è un caso che l'amore, si dice, è consumato o non è consumato, perché l'amore consuma. Il massacro del tempo. Ecco, qui vediamo una grande macchina del massacro che è il tempo.
Il Colibrì, lo ha spiegato bene Sandro Veronesi nel libro, cinematograficamente ha lo stesso significato. Cosa significa il Colibrì anche lavorando al film?
Viene chiamato il Colibrì per un motivo iniziale, perché non cresce, perché è un bambino che è più basso di suo fratello minore, perché, e poi diventa come una specie di sua caratteristica psichica, cioè è uno che sta sempre fermo, però mette tutta la sua energia nello stare fermo, come il colibrì che ha 1000 battiti di ali al minuto per rimanere immobile, e che è una condizione, diciamo, che nella quale ci possiamo riconoscere anche tanti di noi, cioè che mettiamo più energia nel mantenere uno status quo piuttosto che invece avere il coraggio di intraprendere nuove strade.
Nel film ci sono questi passaggi temporali che ovviamente ti hanno anche un po' costretta a cambiare stile, però il movimento del colibrì, questo stare fermo, poi si ripercuote negli anni. Non so com'è stato poi lavorare su questo aspetto, ce lo racconti?
Beh, è l'aspetto preponderante stilistico del film, lo era del libro ma in modo diverso, perché Sandro comunque ha fatto dei blocchi, ha messo delle date, cioè ha, come dire, è stato più cauto con il lettore di quanto noi siamo stati spregiudicati con lo spettatore. Gli abbiamo detto devi capirlo da solo dove siamo, attraverso i personaggi e attraverso la storia, anche perché io personalmente come spettatrice amo i film che non mi spiegano tutto, dove posso annodare dei fili riflettendo, e in qualche modo dei film che cercano di essere materia viva e non una materia espositiva su uno schermo, proprio un modo di raccontare, dire finisci te i pezzi di racconto, mettici del tuo. Si dice che il cinema sia come la birra e non come il vino, perché la birra finisce la sua fermentazione nel rovesciarsi nel bicchiere, mentre il vino è nella botte, finisce la fermentazione e poi è stabile. E i film, se non vengono rovesciati nella sala, non sai nemmeno che cosa hai fatto.
Come hai fatto a coinvolgere Nanni Moretti?
10 pranzi ci ho messo a convincerlo. Beh, naturalmente gli voglio bene da anni, gli ho chiesto tante volte di fare dei ruoli nei miei film, leggeva le sceneggiature, mi portava a pranzo, nicchiava. Questa volta ho cercato in tutti i modi, l'ho tormentato, forse gli ho fatto pena alla fine o l'ho sfinito per sfinimento, mi ha detto va bene. Però ho capito anche che avevo proprio bisogno di lui, avevo bisogno di una persona, un attore che avesse un'autorevolezza, perché Carradori, il personaggio, lo psicanalista che interpreta, è una specie di deus ex machina della storia del personaggio, e che doveva avere un carisma quasi metafisico, come è Nanni, con la sua recitazione anche un pochino straniata, e che era proprio adatta a portare questo personaggio un pochino su un altro piano rispetto a tutti gli altri. Invece di raccontarlo in modo diretto, perché sarebbe stato quasi un altro film, ho cercato di alludere a questo personaggio che veniva e che portava comunque un passo diverso nella storia, anche grazie a Marco Carrera, che l'aveva cresciuta così.
E quelle splendide case di mare dove sei andata a girare?
Le abbiamo molte cercate, è stato un grande grande lavoro di scouting, perché avevamo proprio bisogno di due case vicine, e nello stesso tempo che avessero qualcosa di intatto e borghese, però anche di pericoloso, perché dovevano stare dove c'era una minaccia, dove ci si poteva affogare e dove comunque avevano una luce meravigliosa del mare, un'ombra terrificante della notte sul mare con gli scogli.
Nel film, come nel libro, si parla anche di eutanasia, tema che abbiamo visto varie volte al cinema. Lo affronti anche tu?
Per quello che riguarda, diciamo, l'eutanasia e il fine vita, il film finisce nel 2030, come il libro di Sandro, e io veramente spero che nel 2030, se una persona è malata o volesse porre fine alla sua vita, invece di spararsi o buttarsi da una finestra, cosa cruente perché l'alternativa è questa, possa farlo nel giardino di casa, vicino alle tutte le persone che ti vogliono bene, alle quali vuoi bene, darsi l'ultimo bacio e morire così. Lo spero davvero.
Francesca Archibugi, stiamo parlando del Colibrì, il film da lei diretto, tratto dal libro di Sandro Veronesi. Adesso un brevissimo stacco pubblicitario, poi ritorniamo con le altre voci relative al film.
Thank you.
Ritorniamo in diretta, questa è Chassis sulle frequenze di Radio Popolare, andiamo avanti, continuiamo a parlare di cinema, stavamo parlando del Colibrì e continuiamo a farlo ancora con qualche voce. Abbiamo sentito prima Francesca Archibugi, la regista del film tratto dal libro di Sandro Veronesi, Premio Strega. Potete scrivere, continuare a farlo a diretta @popolarenetwork.it oppure al 331 6214013. Ovviamente la domanda è: siete andati a vederlo il Colibrì? Anche perché la prima settimana è andato veramente in cima alle classifiche ed è stato abbastanza, insomma, una cosa abbastanza particolare di questi tempi, quindi immagino che anche qualcuno tra voi sia andato al cinema. Andiamo avanti però con Pierfrancesco Favino.
In questo momento mi sento che sto interpretando un sacco di donne e un sacco di uomini, perché da 3 anni a questa parte, cioè dopo che il romanzo è stato scritto, credo che tutti quanti noi stiamo facendo lo stesso sforzo che fa Marco Carrera, cioè quello di tenersi strette le cose per cui vale la pena, anche facendo fatica a vivere, tenere strette quelle cose che gli consentono nutrire quella ricerca di felicità che ogni uomo e ogni donna ricercano. Forse quando è stato scritto questo romanzo sembrava un personaggio che poteva essere un unicum, ma in questo momento sono abbastanza convinto che chiunque andrà al cinema a vedere questa storia troverà una parte di se stesso, e forse vedendola insieme agli altri e comprendendo che gli altri la comprendono si sente un po' meno solo.
Com'è stata l'evoluzione del tuo personaggio?
Diciamo che gliene capitano di molto pesanti e non auguro a nessuno di dover affrontare tutte le cose che affronta Marco Carrera, però sicuramente sono esempio di tutti quelli che possono essere i piccoli accidenti più o meno grandi che possono capitarci. Sicuramente è un uomo che ha una grandissima tenacia, oggi si dice resilienza, va molto di moda, però insomma è un uomo che sicuramente ha a cuore gli altri, probabilmente prima di sé, e che si dà moltissimo per rimettere insieme questo amore che forse è il suo grandissimo desiderio di sempre, che un pochino ha perso e un pochino cerca di ritrovare in tutte le forme in cui può trovarlo.
Che tipo di amore e di relazione c'è tra Marco Carrera e Luisa Lattes dal tuo punto di vista?
Io non credo che sia un amore non consumato, sono contento di poter raccontare un maschio in cui l'ossessione della sessualità non sia così principale, cioè se noi pensiamo che un amore consumato debba passare sempre solo attraverso le lenzuola, credo che siamo un po' lontani da quello che Veronesi voleva scrivere. È un amore invece iperconsumato, quello in cui sai di poter avere anche da un'altra parte del mondo, anche vedendosi molto di rado, la persona che ti comprende e ti capisce. È un po' un retaggio proprio, non perché l'abbia detto tu, perdonami, macista, l'idea che sia la condivisione del letto quello che genera una comprensione. Penso invece, sono orgoglioso di poter rappresentare un uomo, un maschio, che sa anche mettere di fronte a se stesso l'idea di lealtà a alcune cose o che può avere semplicemente paura del fatto che, visto che ha avuto un enorme lutto nel momento in cui stava avvicinando l'amore della sua vita da bambino, proprio in quell'istante, che se la ritocca possa succedere, come la farfalla, il terremoto, qualche cosa a qualcun altro. Però sono contento del fatto che invece ci sia l'opportunità di raccontare un uomo che ha questa delicatezza d'animo. Ma non credo che l'amore tra Luisa Lattes e Marco Carrera non sia consumato. Certo, un amore che non vive la quotidianità è un amore quasi sempre nuovo, ancora il cielo fa addosso, è più difficile probabilmente vivere il quotidiano, ma penso che non ci sia, che l'amore non sia una coperta, penso che quest'uomo riesca a vivere veramente quella storia d'amore.
Quanto c'è di te persona in Marco Carrera?
Tanto, perché ho la fortuna di essere stato ben educato dalle donne che ho intorno, e è un po' una necessità da una parte, però è anche un privilegio. Tanto perché io all'educazione credo molto, penso che la gentilezza sia un grandissimo valore, mi piace molto il fatto che Marco Carrera sia una persona, come dicevo prima, che si occupa prima degli altri e poi di sé. Non mi piace il fatto che gli altri invece gli vomitino addosso le loro incapacità giudicandolo fermo. Io sono, da questo punto di vista, l'ho sempre pensato al contrario, prima ancora di sapere che avrei dovuto interpretarlo. Penso che sia facile per gli altri vedere un uomo fermo. Il Colibrì non sta fermo, dipende dalla distanza con cui tu hai voglia di vederlo. E se tu hai desiderio e curiosità di vederlo da vicino, vedi tutti i battiti delle ali e dici: ammazza questo quanto è bravo. Se lo guardi da lontano dici: guarda, c'è un corpicino fermo là davanti, non fa fatica.
L'eutanasia.
Io non riesco ad avere un'idea unica nei confronti di questa cosa, non sono, credo, la persona adatta. Penso che sia un tema non solo religioso, non solo morale, non solo legale. Penso che ogni ogni storia fa in questo senso capo a sé. Nel caso di Marco Carrera, lo dico solo nel caso di Marco Carrera, penso che sia uno dei pochi gesti che lui fa per se stesso ma anche per gli altri, e penso anche che guardando alla vita di quest'uomo si possa comprendere che abbia desiderio di non dover patire anche l'ultimo dolore, ma che abbia anche il desiderio di non far vivere, come dice, agli altri il dolore di una perdita che lui invece ha vissuto da figlio. Però è un tema talmente complesso che penso debba essere trattato ed argomentato solo da persone che veramente ne hanno la preparazione per farlo. Per cui qualsiasi cosa possa dire io su questa cosa sarebbe o mettermi una corona d'alloro in testa oppure far finta di avere un'opinione su una cosa così importante. Non mi sembra giusto che sia io a parlarne.
Come è affrontato l'immobilità del colibrì?
Io ho portato delle proposte, dopodiché Francesca ha assemblato queste proposte insieme alla montatrice come più le sembrava giusto che fosse. Diciamo che probabilmente il romanzo mette al centro un uomo con un mondo intorno, il film fa un po' l'opposto, è come se ne facesse l'effetto, come se vedessimo la negativa di questo, cioè c'è un mondo tenuto insieme invece da un uomo. Quindi io ho cercato, avendo amato molto 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 il romanzo, di rendere giustizia della complessità che secondo me questo personaggio suggeriva. Mi auguro che si veda, però sai, poi l'immagine è sempre diversa dalla pagina scritta. Le parole riescono a raccontare in una profondità diversa e l'immagine invece cattura in una maniera più istantanea magari quello che due o tre pagine di un libro riescono a narrare in un altro modo. Io faccio l'attore, come direbbe un calciatore, io gioco, poi è il mister a decidere dove mettermi.
E così per Francesco Favino, a proposito del Colibrì, questa è Chassis, le 14:38 minuti, e abbiamo ancora il tempo per ascoltare invece la voce di Cassia Smutniak. Lei interpreta Marina, la moglie del personaggio di Pier Francesco Favino, Marco Carrera, un personaggio molto estremo, molto lontano anche da quelli che ha sempre interpretato, e ci racconta insomma come l'ha affrontato.
Per me ogni personaggio mi regala una vita in più ed è la motivazione per quale faccio questo lavoro. Ho dormito poco da bambina, ero molto, molto impaziente e avrei voluto fare tante cose nella vita che non sono possibili forse fare nell'arco di una sola, e allora faccio l'attrice, così questa cosa mi dà la possibilità di viverne veramente tante, e quindi inevitabilmente i personaggi fanno parte di te. Sorrido perché ieri la mia migliore amica me lo ha rinfacciato in una litigata, che mi sono, ragiono come Marina e mi sono comportata da Marina, una cosa da quale ovviamente ho negato e da quale mi sto difendendo ancora oggi. Quindi evidentemente c'è sempre qualcosa, sulla base di ogni personaggio c'è sempre qualcosa che abbiamo dentro che magari non lo sai. Io cerco di fare personaggi diversi, quasi opposti. Se no non vedo la sfida.
Beh, il tuo rapporto con questo personaggio, da quando l'hai scoperto sul libro a quando poi hai dovuto interpretarlo, e tutto il percorso verso a dove arriva?
Non vuoi sapere davvero? Innanzitutto io ho amato tantissimo questo libro e non mi sono mai immaginata in Marina. Avevo tanto timore di interpretarla perché pensavo, non la vedevo vicina a me fisicamente, per quanto capivo e mi faceva, la capivo e mi faceva un'estrema tenerezza. È come se questo libro, questo personaggio fosse tirato fuori dal libro e nel film ha preso vita. C'è molto di più in lei e ci fa capire molto di più nel film chi è Marina, quali sono le sue motivazioni, qual è il suo malessere, qual è il motivo del suo malessere. Però io fino all'ultimo cercavo di difendermi, non lo so, mi sembrava qualcosa di sbagliato. Ecco, e quando leggi un... la sensazione era esattamente la stessa quando leggi un libro che ami profondamente e hai grande timore di andare a vedere un film tratto da questo libro. E Marina per me era un po' questo. Poi ho pensato, beh, tanto il film lo faranno, qualcuno lo dovrà interpretare e sarà comunque sbagliato, allora tanto vale che quella sbagliata sono io.
Quello di Marina nel libro e nel film Il Colibrì è un personaggio molto molto forte, a tinte molto molto forti, immagino anche difficile da interpretare. Ti senti vicina a lei?
Vicino forse no a nessuno, anche perché la mia vita è ormai completamente sconclusionata ed è completamente una cosa diversa. No, lì nel romanzo mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato quasi spirituale per il suo messaggio, la fatica che impiega Marco Carrera a mantenersi integro e comunque riesce ad essere felice, forse l'unica persona che capisce che cos'è la felicità, e tutti gli altri personaggi che li girano attorno e che gli rinfacciano una continua staticità che è sbagliato. Ecco, Marina è un personaggio che fa la doppia fatica e vive in un mondo di illusione dove la sua disperata ricerca della felicità, perché insomma noi nella vita questo facciamo, cerchiamo la felicità, che è in qualche maniera, perché dico disperata? Perché questa ricerca la consumerà, per quanto lei è convinta, forse perché la società di un mondo libero, tra l'altro, no? Noi viviamo in un mondo libero dove le donne abbiamo la possibilità di una libera scelta di chi essere, di come essere e come condurre le nostre vite. Ecco, c'è nonostante questo una società che ci chiede di rientrare all'interno di uno schema, no? Di un progetto felicità che passa come se passasse esclusivamente solo per progetto famiglia, figli, lavoro, casa. Siccome non è così e siamo tutte persone diverse, ecco, alcuni rischiano di perdersi in un progetto forzato come quello di, ecco, famiglia, no? Marina di certo, se avesse avuto le basi, probabilmente una testa diversa, si sarebbe adattata meglio. Invece lei si perde perché non vede altro mondo oltre che questo progetto felicità.
Ed era Kasia Smutniak, il film è Il Colibrì, insomma ci avete scritto, Patrizia scrive che invece Il Colibrì le è piaciuto molto, le è piaciuto anche il documentario La Pantera delle Nevi, bello, viva il cinema tutte le settimane, sì infatti viva il cinema tutte le settimane, sono d'accordo con te, e tra l'altro domani restiamo ancora alla Festa di Roma perché parliamo di un altro documentario che è stato presentato ieri, invece domani in chiusura al Maxi verrà proiettato Cosa Verrà, da Alice nelle Città di Francesco Crispino, ed è un documentario su un'indagine di una generazione in una scuola, l'Istituto De Amicis, durante l'anno scolastico 2020 e 21 tra DAD e presenza, ovviamente durante la pandemia, ne riparleremo poi. Adesso con noi al telefono c'è Alex Infascelli, regista che abbiamo sentito anche in altre occasioni, ricordo che abbiamo parlato con te, intanto buongiorno, buon pomeriggio Alex, benvenuto a Radio Popolare.
Ciao, ben trovati, vecchia conoscenza.
Esatto, nostra. Perché vabbè, già dai tempi insomma di Almost Blue, ma noi ci siamo sentiti un po' più recentemente, che poi era il 2004 quando, era il 2015, scusa, quando hai parlato, hai fatto il documentario su S is for Stanley, sull'autista di Stanley Kubrick, uno dei documentari insomma che tutti abbiamo amato, e poi naturalmente Mi chiamo Francesco Totti, vabbè, questo non ha bisogno di presentazioni. Come stai?
Direi di no. Sto bene, oggi mi becchi un po' raffreddato, purtroppo ho affrontato tutta la questione Festa del Cinema e presentazione del film ieri praticamente con un tappo al posto del naso.
Sono un po' messi così tutti, infatti. Beh, comunque ieri hai presentato Kill Me If esatto. You Can, una storia incredibile, perché c'era con te anche il protagonista Raffaele Minichiello, il Marine, che poi adesso la faccio raccontare a te la storia, che è una storia che parte dal 1969, sì. Ma poi arriva fino ad oggi anche con degli episodi molto dolorosi. Ma chi è Raffaele Minichiello?
Bella domanda. Lo sto ancora cercando di capire, ed è questo forse l'aspetto più interessante del mio lavoro. Io credo di aver approcciato il mondo del documentario, dello storytelling, del reale, che poi nel mio caso è anche molto votato e volto verso la relazione con un personaggio che, con il quale io mi rapporto e che voglio raccontare.
Sì, diciamo che per inquadrarlo tutto nasce nel 1969 quando dirottò un aereo, lui era un ex marine.
No, stavo dicendo questo, che non cerco di fare un ritratto intero della vita di una persona. Nel caso di Raffaele, purtroppo invece, mi sono ritrovato, mio malgrado, a dover raccontare 50 anni della sua vita, perché partiamo dal 69. Ma arriviamo all'oggi praticamente, anzi non praticamente, arriviamo proprio a ieri pomeriggio di fatto, perché è come se questo documentario poi arrivasse alla sua conclusione aprendosi ad una realtà che è quella proprio della sala che riaccende le luci in qualche modo. E ieri sera questa emozione è stata ancora più grande perché ovviamente avendo Raffaele in sala, il pubblico quando si è accesa la luce e c'era proprio lui lì, ha avuto la sensazione di essere entrata nel documentario, perché questa dissolvenza, ieri facevo un esempio a qualcuno sul fatto che un tempo le canzoni, le musiche, i grandi album musicali che noi abbiamo amato della storia della musica, i più grandi dischi, avevano le canzoni che uscivano in dissolvenza. Questa cosa di chiudere la musica in qualche modo, di canzoni che si concludano, è una cosa che nasce molto dopo, nasce negli anni 90 in qualche modo. E allora questa dissolvenza musicale è quella che ho voluto applicare a questa storia, come un disco piano piano, una canzone va allontanandosi, affievolendosi a livello di volume, quindi facendo rientrare la realtà della stanza in cui noi ci troviamo ad ascoltarla. Questo documentario a un certo punto molto delicatamente va a dissolversi incrociandosi con la realtà
con la realtà della sala praticamente della però sala, nel, no, racconto, nel racconto attraverso montaggi, attraverso immagini di repertorio che vanno appunto dagli anni 70 ad oggi, in intervista lui stesso che racconta momenti della sua storia, suo figlio perché ha avuto anche insomma due lutti, dei momenti molto tristi della sua vita, però tutto nasceva un po' quasi perché lui è finito lì su quell'aereo? Perché ha dato il via a tutta questa storia che poi lo ha visto quasi come una star, perché dopo un po' di carcere che si è fatto è stato veramente un travolgersi, è stato un po' travolto dalla vita, dalla storia, dal successo persino. Anche questo è abbastanza assurdo se si pensa.
Ma lui, il gesto che lui compie è un gesto di un 19enne che reagisce ad una sensazione di essere contro un muro con l'unica cosa che sa fare, visto che lui è un marine, in quel momento lui utilizza quella conoscenza proprio per agire in una forma di protesta che poteva essere quella di dirottare un aereo, ma anche molto più pragmaticamente, come poi Raffaele, l'unico modo per tornare in Italia dal padre che nel frattempo era tornato dall'America, appunto nella sua madre patria. Dopodiché da dirottatore Raffaele diventa dirottato e in un modo molto, tutti noi siamo dirottati dal destino in qualche modo, ma se poi quando vedrete il film vi renderete conto, come tu hai appena adesso accennato, che i suoi dirottamenti, quelli da lui subiti, sono di una portata per una vita sola abbastanza incredibile, sia nella sequenza quasi senza soluzione di continuità, sia per la magnitudo di quello che accade. E adesso non vorrei anticipare troppo, perché il bello è proprio anzi addentrarsi nella sua storia senza sapere troppo.
Sì, no, è vero, è vero. No, infatti, anche se poi è una storia vera, tratta da un libro di Pierluigi Vercesi, è vero che è anche molto bello scoprirlo, perché l'attenzione di questo documentario è proprio questa cosa qua. Abbiamo detto che appunto lui era presente ieri, il film uscirà più avanti, giusto? Febbraio?
Febbraio, il film uscirà a febbraio. Abbiamo optato per questa uscita, uscendo, sul gioco di parole, scusami, evitando il periodo caldo che adesso arriverà con tutte le uscite che stanno Esatto, arrivando nelle sale e altrove, e quindi pensiamo di lasciare un attimo sedimentare la polvere di questa presentazione e ripresentarci a febbraio anche con una nuova promozione, e capiremo anche nel frattempo cosa succede con l'estero, perché questo è un film altamente non solo italiano.
Ah certo, infatti, anche perché poi da dove comincia, sì, comunque sia anche un taglio, in effetti, anche proprio il taglio non è particolarmente italiano.
Sì, esatto, e in più c'è da dire che proprio raccontando, io che ho una storia americana alle mie spalle importante, tra l'altro proprio vissuta tra Los Angeles e Seattle negli anni 90, sono curioso di vedere come un paese come quello possa accogliere una storia come questa, che è molto controversa. Noi sappiamo benissimo quanto gli Stati Uniti è un paese che non ama molto il controverso, cioè è abbastanza tutto molto bianco e nero, e invece le zone grigie che ci propone Raffaele molto abilmente e anche molto onestamente sono un tema che vorrei vedere affrontare da quel pubblico.
Sì, infatti. Intanto comunque ieri è andata molto bene a Roma, immagino che anche per lui sia stata un po' una sorpresa tutto sommato, perché in effetti era una sfida, e quindi vabbè, ci risentiremo a febbraio, quando poi ovviamente comunicheremo l'uscita del film, l'uscita, quando sarà il momento. Grazie Alex Infascelli, Kill Me If You Can. E perché hai tenuto uscirai col titolo in inglese?
Perché è una frase, anche qui non vorrei fare...
No, esatto, però, è vero, non diciamolo, no, infatti chi l'ha visto lo sa, però era...
Comunque è contenuta nel film, che poi si scopre a un certo punto.
Esatto, va bene, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. E così, appunto, da Roma, Alex Infascelli, siamo arrivati alle 14:52 minuti di questa trasmissione, abbiamo ancora magari qualche notizia da darvi. Beh, ve lo raccontavamo prima anche a Good Times, domani c'è il museo a cielo aperto al cimitero monumentale, ripartono le passeggiate di arte, spettacolo e memoria con la rassegna, appunto, che si chiama così, tutto il giorno tra le tombe, il famedio e le sculture poi di fatto artistiche del cimitero monumentale. Ci sono varie passeggiate, ci sarò anch'io alle 16 con una passeggiata dedicata ad alcune donne nel cinema, tra cui Franca Rame, Valentina Cortese, Mariangela Melato, ma abbiamo inserito anche degli uomini, quindi insomma per la par condicio ci sono anche loro, però al servizio delle attrici. È in corso a Lugano il Festival dei Diritti Umani, continua con film, anteprime e dibattiti. Sul sito del festivaldirittiumani.ch trovate tutto il programma se vi capita di fare una gita a Lugano domani o oggi pomeriggio. Poi vi annuncio già con largo anticipo, poi nei prossimi giorni ne sentirete parlare, Live Pop del 27 ottobre, ossia giovedì prossimo, avremo ospite Riccardo Gazzaniga, scrittore che presenta il suo ultimo libro, e insieme a lui ci sarà anche un collegamento con Alfredo Somoza da Buenos Aires, perché il tema del libro è quello che poi diventa il ritrovamento di Eichmann in Argentina, come insomma è storia, insomma non è una novità, diciamo, che in Argentina si siano nascosti molti dei nazisti, di quelli che poi molti sono stati processati, altri invece no, insomma sono morti lì, tra questi c'era anche Priebke e appunto Eichmann, e il libro di Gazzaniga racconta un po' come in forma di essere umano, il titolo edito da Rizzoli, lo racconta in modo insomma un po' thriller, perché racconta due punti di vista, chi lo cerca, l'agente del Mossad che lo sta cercando, e lo stesso Eichmann, quindi è un diario a due mani praticamente, che piano piano arriva poi verso il momento clou, che anche qui c'è poco da spoilerare, è storia, però comunque sia è bello leggerlo e scoprirlo leggendolo. Quindi questo giovedì prossimo a Live Pop, come sempre ci saranno fuori anche gli arancini e tutta la cucina siciliana che siete abituati a incontrare quando ci sono i live qui nell'auditorium Demetrio Stratos. E come sempre l'ingresso è libero su prenotazione. comunque a breve metteremo sul sito tutte le informazioni per partecipare. Tra gli altri film esce anche Brado, sentiamo qualche voce.
Tuo padre si è rotto il braccio con un altro cavallo matto.
Sì, me l'ha detto Viola.
Pazzo.
Che sei venuto a fare?
Tanto io questo cavallo lo addestro a qualsiasi costo.
T'ho detto che monto io sto cazzo di cavallo per 2 settimane, poi basta.
Kim Rossi Stewart in una sorta di western, lui molto molto arrabbiato, molto addolorato, molto sofferente, che vive in una sorta di ranch in cui alleva cavalli e va a cavallo, lo raggiunge suo figlio dopo tanto tempo che gli sta lontano e riprende un po' un rapporto, una relazione padre figlio, insomma, insieme. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, lo trovate anche sui social, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop e su Instagram Barb Sorrentini. E poi però ci salutiamo con una canzone, la voce di Marco Mengoni, non con la canzone però che fa da titoli di coda al Colibrì, che è una sorta di cover di una canzone di Sergio Endrigo, insomma, molto che ha fatto, che insomma, ha ringraziato la famiglia, tutto quanto, però ce ne ascoltiamo un'altra perché al momento non ce l'ho, ma la recupereremo sicuramente. E però andiamo con un grande classico che è Guerriero. Con Chassis ci sentiamo sabato prossimo, e per adesso troverete i podcast a breve sul sito di Radio Popolare. Ciao e buon ascolto. Ciao.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Troverò le forze.